Celeste dice: Salve a tutti, vorrei condividere quello che ho capito ora realmente. Qual è la cosa più importante, centrale, vitale? Avere occhi su Gesù, come dice fratello Giuseppe. Però ho capito che il creatore non si può usare come un bancomat. Si mette il codice e si ritira, cioè le preghiere ripetitive con la bocca e si ritira il desiderio esaudito. No, non si può neanche avere con Gesù un legame di paura. Paura di andare all'inferno, paura della morte, della malattia, eccetera. O avere un atteggiamento da schiavo, una sottomissione strategica per cercare di ottenere qualcosa. La chiave passepartout, credo, sia l'amore per Gesù. L'amore è quello vero, non quello che arriva da uno sforzo, appunto perché non ami. Bisognerebbe essere innamorati di Gesù. A Gesù credo non faccia piacere essere invocato solo per richieste. E la mia domanda è: come si fa a innamorarsi pazzamente, con tutto il cuore e tutta l'anima, di Gesù? Sembra una cosa impossibile. Eppure a qualche santo, che erano persone come noi, è successo. Ci sono tutte le motivazioni razionali per credere e seguire Gesù, ma manca il batticuore per lui. Credo gli farebbe piacere essere amato e non usato. Grazie, attendo una vostra risposta, Celeste. Wow, bellissimo.
Grazie, signore.
E voglio aggiungere anche la domanda di una sorella che si chiama Ilenia, giovanissima, che dice: voglio davvero dedicare la mia vita a Gesù e amarlo come lui mi ama, riuscire a dare tutto ciò che posso, anche di più. Quindi come posso capire se ho dato pienamente il mio cuore a Dio?
Alleluia, alleluia.
Bellissimo, abbiamo fratelli bellissimi.
Queste sorelle sono, non so, le vedo insieme a tante altre, non sono le sole.
No.
Come un'immagine della sposa di Cristo. Sai che Gesù è innamorato della sua sposa?
Sì. Sì. Non lo so come funziona, non mi immagino, non lo so, però sì, lo so che è innamorato, sì.
Alleluia. Eppure, sì, non riusciamo a immaginare, eppure Gesù ci chiama sposa. Non c'è una relazione più intima di una coppia sposata, non esiste. È un corpo, come dice la Bibbia. E la vera chiesa, non quella dell'Odissea, la chiesa di Filadelfia è la sposa di Cristo. Dio ci aiuti a far parte della chiesa di Filadelfia. Amen.
Amen.
Gloria,
sì.
Signore. Beh, insomma, io ho pregato per un messaggio di Gesù. Come poter innamorarsi pazzamente con tutto il cuore, con tutta l'anima di Gesù? Angelo, ti ho dato qualche scrittura lì?
Sì.
Ce le hai?
Sì, pronte.
Vado a poi cercare una scrittura, Matteo 22, 37 a 39.
Ok. Matteo 22, 37. Trovato.
Sì, partiamo da questo trampolino, va bene? Qui è messo sotto forma di comandamento, ma giunge il momento nella maturazione del cristiano che ci si innamora di Gesù senza comandamenti. Il comandamento non c'entra più niente. Tu ami Gesù perché lo ami, punto, e basta. Capito? Quando maturi, che cominci e continui a camminare a fianco di Gesù, i comandamenti non ti servono più. Non hai bisogno di un comandamento per amare un fiore, apprezzare il profumo di un fiore. Non c'è un comandamento: ama l'arcobaleno, gli uccelli che volano, il vento che soffia, la creazione bellissima. Non c'è un comandamento. Esce dal cuore. I comandamenti sono per gli handicappati. Va bene? Quando siamo handicappati seguiamo i comandamenti. Ma quando cresciamo, e allora amiamo Gesù, ci amiamo gli uni gli altri, perché questo ci dà gioia.
Amen. Sì.
Non per guadagnarmi un posto in cielo o per non andare all'inferno. No, perché amiamo. L'amore non ha bisogno di una ragione. Tu ami i tuoi figli. Io ho sei figli e li amo non perché è scritto. Li amo perché li amo, anche se non fosse scritto. Li amo lo stesso. Quindi questo comandamento che adesso tu leggi è fatto per gli handicappati. Handicappati come me, quando non amo il Signore dal cuore. Allora, fratelli handicappati come me, ascoltiamo.
Matteo 22, 37.
Sì, ma attacca un po' prima. C'è una domanda prima di questo. C'è uno che fa una domanda.
Sì, 34 cominciamo.
Cosa dice?
Matteo 22, 34. I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si radunarono e uno di loro, dottore della legge, gli domandò per metterlo alla prova.
Quindi a volte, quando si è in certe situazioni, è importante chiudere la bocca agli oppositori. Come si chiude la bocca agli oppositori? Pezzo di scotch. Con la scrittura, con la verità. Andiamo nel nome di Gesù.
36. Maestro, quale è nella legge il gran comandamento?
Cioè, tutte le cose erano per metterlo alla prova, Cioè, loro, ognuno sapeva già qual era, almeno secondo lui. E questo, Gesù gli risponde con un comandamento che neanche è nei 10 comandamenti. Avanti, perché? Perché questo è per handicappati, tutta la legge è per handicappati. La pazienza di Dio ha aspettato 1500 anni da Adamo fino a Noè per vedere se qualcuno si svegliava, se il mondo, se uno come Noè fosse stato il lievito per lievitare il mondo, farli voltarsi verso Dio. Non è successo. Ha dovuto mandare un acquazzone, infatti diluvio universale, per dare una sciacquatina a un mondo fuori binario come quello di adesso. Avanti.
Allora, quale è nella legge il gran comandamento? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E perché uno, se ama Dio così, con tutto il cuore e tutta l'anima, perché è handicappato?
Beh, è handicappato perché questo comandamento non c'era all'inizio.
Per uno che fa questo, diventa sposa di Cristo, non è handicappato?
No, se lo fa perché è un comandamento, no.
E come deve farlo?
Deve farlo come facevano prima, quando la legge non c'era, quando la Bibbia non esisteva.
Come Abramo?
Come Abramo, come Noè, come Enoch, Seth, cioè tutta la discendenza di Adamo che ha portato fino a Cristo. Come amavano? Abele come amava Dio, Gesù e lo Spirito Santo? Perché era scritto?
No.
Perché gli veniva dal?
Dal cuore.
La legge è scritta nel nostro cuore. Quindi il mondo è senza scuse. Tutti sanno amare, ma non amano. Il peggiore mafioso, criminale, serial killer, ama suo figlio, perlomeno alcuni di loro. Altri li uccidono, anche quelli. La donna indegna che abortisce il suo bambino ama lo sposo. Ama se per sbaglio ha avuto qualche figlio prima. Capito? Cioè il peggiore mafioso al mondo fa delle feste, ordina champagne, invita gli altri mafiosi, si ubriacano, mangiano, bevono. Sanno come trattare i loro amici, no? Perché è scritto nel loro cuore di trattare gli amici come se stessi. Però i nemici li uccidono. Ma ti piacerebbe a te, mafioso, che il nemico ti uccida a te? Ah no, questo no. Quindi, come vedi, la legge è scritta nei cuori di tutti. Prima che venisse la legge di Mosè, la legge era già scritta nei cuori. Come dice Romani capitolo 2, la legge è scritta nei cuori.
Quindi vuoi dire di non amare Dio solo perché è richiesto che è scritto, ma amarlo con un cuore sincero, di propria volontà?
All'inizio il bambino comincia con l'asilo infantile. L'handicappato sulla sedia a rotelle, il dottore dice: beh, la tua malattia può guarire, un po' di esercizio. Allora arriva il dottore degli esercizi e lui, questo per mesi e mesi, si alza, si siede, si alza, cammina, eccetera. Dopo un po' finalmente riesce a camminare. Noi siamo su quelle sedie a rotelle quando seguiamo la legge. Dio ha mandato Gesù Cristo per dirci, Ebrei capitolo 8, capitolo 10, per scrivere la legge nei nostri cuori, come Geremia aveva detto. Scriverò, disse Geremia, Dio attraverso Geremia, la mia legge nei loro cuori, e nessuno dovrà insegnare al suo prossimo a dirgli: conosci Dio. Tutti mi conosceranno tramite Cristo, il nostro cuore, e lo Spirito Santo. Amen?
Amen.
Allora, posso andare ai miei appunti?
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo? Allora, appunto primo, numero uno, paragrafo 1, un messaggio del Signore. Gesù parla, Gesù dice: mia amata figlia celeste, ti voglio benedire per ciò che il tuo cuore chiede, perché viene da uno spirito puro, un'anima che desidera amarmi come io ti amo e desidero essere amato. Questo lo dico a te, Celeste, lo dico a te, Ilenia, e lo dico ad ogni mio figlio che mi cerca. Come chiunque altro, neanche a me, che sono il Creatore, fa piacere di essere usato per tornaconto. Per questo mi sono appartato una chiesa che veramente mi ama, una chiesa che ho denominato Vergine separata, con olio, purezza e devozione, sposa con frutti e prescelta per tutta l'eternità, come è scritto.
Apocalisse 17,14. Quelli che sono con Lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli.
Continua nella tua fedeltà, amato figlio e figlia, e vedrai, quando sarete qui con me nel mio regno, vedrete la differenza tra i miei figli che hanno scelto di mettere i loro talenti e fruttuosità per me e quelli che invece hanno scelto di fruttare per il mondo. Tu chiedi come puoi crescere nel tuo amore verso di me? Amata, si cresce nello stesso modo in cui il mio amore cresce verso di te e di ciascuno di voi che mi cerca, verso ciascuno dei miei amati figli, conoscendovi nel cuore, nello spirito, vedendo la vostra devozione per me.
Romani 9,13. Come è scritto, ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù.
Vedendo la vostra devozione per me, il mio amore cresce per voi, ed è così che cresce il vostro amore per me, vedendo il mio amore e le mie opere per voi. Io ho visto le opere dei miei figli Esaù e Giacobbe, che in allegoria rappresentano la mia fedele chiesa sposa e per contrasto la chiesa infedele. Scegliendo la mia primogenitura, Giacobbe scelse me. Disprezzandola, Esaù spregiò e denigrò ambedue. Vedendo questo, il mio amore è cresciuto per Giacobbe, ma non per Esaù. Allo stesso modo il mio amore cresce per la mia chiesa fedele e sposa, ma non per la chiesa infedele. Il mio amore cresce per i miei figli fedeli, fino a che la coppa trabocca e non posso fare altro che benedirli e chiamarli al mio fianco, come è scritto.
Efesini 2, verso 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Malachia 3,17 e 18. Essi saranno, nel giorno che io preparo, saranno la mia proprietà particolare, dice il Signore degli eserciti. Io li risparmierò come uno risparmia il figlio che lo serve. Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve.
Alleluia, grazie Signore. Gloria, gloria a Dio.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Amen. Cara Celeste e cara Ilenia, cari fratelli tutti che vi unite a questa in questa preghiera, io vorrei fare questa meravigliosa richiesta di Celeste e vostra, vorrei farla anche mia. Anch'io vorrei crescere nel mio amore verso Gesù.
Amen.
Non solo a chiacchiere da qualche pulpito o con preghiere davanti alle telecamere, ma come fanno per esempio i religiosi mestieranti. A me mi è sempre ispirato vedere come Gesù, a differenza delle religioni, perdona sempre i nostri peccati. E questo già, questo ci aiuta a crescere nell'amore verso di Lui, cioè come ci innamoriamo di Gesù, vedere come ci ha perdonati.
E ci perdona in continuo, anche in modo che non capiamo logicamente, non ha senso che ci perdona, è così fedele verso di noi.
Dov'è la religione al mondo che perdona tutto? Non esiste.
No.
Hai sbagliato, devi pagare. Nel nome della giustizia Gesù non è venuto. Nel nome della giustizia è venuto nel nome del perdono, nel nome del suo sangue, nel nome di pagare i nostri peccati. Ogni religione al mondo, ogni stato di giuridico al mondo, ogni qualunque religione, sbagli, paghi, meriti l'inferno. Mm-hmm. Occhio per occhio, dente per dente. Ci sono religioni oggi, religioni grandi, un ladro gli tagliano la mano, la donna adulta la lapidano, viene Gesù, Giovanni capitolo 8, non ti hanno lapidata, no Signore, non ti hanno uccisa, no Signore, sei adultera, sì Signore, ti meriti di essere lapidata, sì Signore, ti perdono, non peccare più. Dov'è una religione così?
Vero, sì.
Gesù, a differenza di queste religioni, perdona sempre i miei peccati, i nostri peccati, al solo prezzo di, leggiamo 1 Giovanni 1, 7 e 9.
1 Giovanni 1, 7 e 9. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
Il prezzo per il perdono, camminare nella luce, 9.
Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.
Perché amiamo il Signore? Perché il nostro amore per Lui cresce? Perché al prezzo di una confessione, quindi un prezzo di crocifiggere la superbia, l'orgoglio, solo confessando i peccati, Lui è fedele e giusto e ci perdona. Ma al contrario, seguendo tutte le religioni, facendo tutte le opere buone, eccetera, se non confessiamo il peccato e non cambiamo, non siamo perdonati di niente. Tutte le opere religiose del mondo, non, buone opere, non bastano al perdono del più piccolo peccato, ci vuole la confessione e l'abbandono. Non, al Signore non gli interessa niente che va a pregare 4 Ave Maria, 8 Eterno Riposo, 16 Salve Regina e Buonasera Regina e 500 rosari. Cosa vuoi che gli interessi? Cosa gli va in tasca al Signore se tu preghi 1000 rosari? Vuole che confessi il peccato, che smetti di maltrattare il fratello, che vai dal fratello, confessi il peccato, non dal confessore di professione. Il Signore, 4 Ave Maria, l'offerta e ciao. No, se confessiamo il peccato alla persona contro cui pecchiamo, allora Lui è fedele e giusto e ci perdona. Giovanni 2, 1 e 2. Primo Giovanni 2, 1
Primo Giovanni
e
2.
Parla di un avvocato. Cosa fa questo avvocato?
Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Religioni oggi dicono, se tu, frate Giuseppe ed altri come te, predicano tutti il perdono per tutti, che la salvezza non si può perdere, allora la gente se ne approfitta. Sì, lo so, l'Odicea se ne approfitta, le capre se ne approfittano, gli indegni se ne approfittano, sì, i non salvi, sì. I finti cristiani se ne approfittano lo stesso.
Sì.
Ma il vero cristiano, quando vede che i suoi peccati sono perdonati, che Gesù la salvezza non se la riprende, il vero cristiano la sua fede aumenta e il suo amore per Gesù aumenta. Luca 23,
Amen.
39 a 43.
Luca 23, 39. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi.
Qui c'è uno, come diceva Celeste, che va col carrellino alla spesa. Gesù, dammi, sei Cristo, allora salvami.
Mm-hmm.
Ah sì? Gesù non ha potuto salvare neanche se stesso dalla croce. 40.
Ma l'altro lo rimproverava dicendo, non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male.
Ecco la differenza qui. il caprone e la pecora, il tipo Laodicea di là, Filadelfia di qua. Mi merito di essere qui crocifisso. Mi merito questo, mi merito questo male, mi merito la malattia, mi merito di morire. E perché Gesù non ti guarisce? Io lo amo lo stesso. Tu, diavolo, stai zitto.
Amen.
Chiudi la bocca. 42.
E diceva, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse, io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso.
Questo qua cosa? È stato battezzato nell'acqua pentecostale?
No.
L'acqua battista?
No, no.
L'acqua dei cattolici?
No.
Che acqua è stato battezzato questo?
No, nessun'acqua.
Dov'è l'acqua magica che funziona?
Niente.
Acqua era un simbolo. Svegliamoci, fratelli. Fratelli religiosi. Va bene? E ecco qua. Oggi sarai con me. Come si fa a innamorarsi di un uomo così, Cristo Gesù? Oggi sarai con me in paradiso. Ma Gesù, sono qua con i chiodi nelle mani. Non posso fare segno della croce. Oggi sarai in paradiso. Ma Gesù, sono qui crocifisso. Non posso andare a cercare l'acqua. Oggi sarai con me in paradiso. Quindi questo religiosame che predica l'acqua è solamente una catena per legarti a una chiesa. Invece lo Spirito Santo non lo predica. Perché lo Spirito Santo non ti incatena, quindi non dà tornaconto a queste religioni morte. Battezzate in tutta l'acqua che volete, anch'io battezzo nell'acqua su richiesta, spiegando che entri un pistola asciutto ed esci un pistola bagnato, un fessacchiotto, traduzione. Va bene? Luca 7, 38 al 47,
sì.
No, pardon, 38,47.
Luca 7, 38. E stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i suoi capelli, e li baciava e ribaciava i piedi, e li ungeva con l'olio.
Capito? Questa è l'immagine di Filadelfia. Leggi bene, non dice seduto sulla panca, controllando che la panca è arrivato a 38 gradi, temperatura corporea, disse, Signore, ho fatto il mio dovere, ho scaldato la panca, no. Mi sono battuto il petto, va bene, ho dato l'offerta lì nel cestino dell'immondizia, cioè lì, ho dato l'offerta, e il Signore, mi merito. No, tu l'offerta devi darla, logico, ma di darlo col cuore, non perché ti darlo... senza preoccuparti del tornaconto, si dà per amore. E gli baciava e ribaciava i piedi. Dico, una scena questa qui che voglio andare a vederla non appena arrivo in cielo. Che già, vabbè, lo vedi già nei film, Dio benedica Zeffirelli, bellissima la sua scena. Ah, gli rigava le lacrime con le lacrime. Gli rigava, come dice, cominciò a rigargli di lacrime i piedi.
E li baciava.
Cominciò
e ribaciava.
A rigargli con le lacrime i piedi e li asciugava con i suoi capelli. E Gesù non dice, e cosa hanno fatto i farisei? Se quest'uomo era un profeta saprebbe che questa qui è una peccatrice. E i farisei dicono lo stesso. Io protestante andare in una chiesa cattolica, quelli là no perché io sono più santo di loro, io protestante in chiesa cattolica non ci vado. Risponde il fariseo cattolico, io in chiesa protestante non ci vado perché loro non credono alla Madonna, e io invece sì, io credo Madonna e tutte le statue. Madonna non esiste, è una presa per i fondelli la Madonna, c'è solo la Madre di Gesù nella Bibbia, la Madonna non esiste, questa parola nella Bibbia non c'è. E Gesù così gli fa alla fine del paragrafo, salta al 47 appunto.
Luca 7, 47. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato.
Oh, qui abbiamo un esempio che l'amore ti perdona.
Wow. Perché ha molto amato, è bellissimo questo.
Per me questo qui, guarda, non so, dopo la resurrezione, questa è la scena più bella di tutta la Bibbia,
sì,
dopo
sì,
la resurrezione.
Sì, sì, sì.
Ma guarda questa donna quanto ha amato. Ha sfidato... tutti che la bloccavano, non puoi entrare qui, questo è un luogo santo, peccatrice, fuori di qui, qui solamente i farisei. E lei invece ha fatto vedere bene Zeffirelli nel suo film, lei correndo dentro, gridando, lasciatemi, e si è buttata sui piedi. Che scena, ragazze.
Quindi qui mostra che anche se hai tanti peccati
grazie
come
Gesù.
Una donna adultera, se il tuo amore per Gesù è più grande di quei peccati, sei perdonata, puoi cominciare da capo. E credo che quella è la chiave anche per vincere i nostri peccati. Spesso riceviamo messaggi disperati: non riesco a vincere questo peccato, quell'altro peccato, non posso, non riesco, sto cercando da anni, prego, faccio di tutto, non riesco. E credo che a volte non riusciamo a vincere questi peccati perché li amiamo.
Amiamo i peccati?
Amiamo il peccato.
Ah, ecco.
Però se sviluppiamo un amore per Gesù che è più grande dell'amore di quel peccato, allora abbiamo vinto.
Capito? L'amore vince il diavolo.
L'amore per Gesù, se è più grande dell'amore per quel peccato, abbiamo vinto. Dobbiamo solo sviluppare quell'amore per Gesù, che Lui merita quell'amore. Lui si merita.
Grazie, Signore.
E allora vinciamo e siamo anche perdonati.
Grazie, Signore. Quindi, se non sapete cosa fare, amate.
Amate.
Va bene? Amate. Amate. Amate, 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 amate.
Come questa donna, perché ha molto amato.
Amen. Se andate a visitare questa famiglia che Dio vi benedica, cioè, insomma, lei ha sbagliato, ha commesso adulterio verso il marito, sono tutti due fratelli. Se andate a visitarli e insomma la casa è stata distrutta dopo, perché aveva una relazione adulterina continuante con questo. E disastro sopra disastro. Cosa ha fatto? Questa donna si è messa ad amare il marito e adesso lui l'ha perdonata. Ci è voluto mesi.
Sì, 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 sì.
Gli ha detto: guarda, se devi picchiarmi, picchiami. Ho sbagliato, gli ha detto. Non essere, però non trattarmi, perché lui la ignorava in tutti i sensi, mesi. E si è andata a trovarla e lei ha detto, gli ho detto a mio marito, se devi picchiarmi, picchiami, accetto le botte. Ho sbagliato. E ha continuato ad amarla. Lui era innamoratissimo di lei, no? Coppia bellissima,
sì,
giovane.
Sì, sì, sì.
E alla fine lui si è sciolto. Mesi di amore. Mm-hmm. Mesi di amore. Lui ha visto il vero pentimento. Cos'è il vero pentimento? Cambiamento! Che non c'è più spazio per il diavolo. Ho imparato una lezione. Guarda Davide con Batseba.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Allora, io voglio dire questo alle sorelle. Il nostro amore, care sorelle, per il Signore cresce. Come cresce l'amore per Gesù? Beh, una cosa, un modo per farlo crescere è solamente meditare su quanto Gesù ci ha amato, quanto ha sofferto per salvarci e come ci perdona. Se riflettiamo su come Gesù è sceso dal cielo con uno scopo. Ci sono religioni che lo scopo è comandare il popolo di Dio con la spada, il condottiero che guida il popolo di Dio. No, Gesù è sceso con lo scopo di morire. Dov'è un'altra guida religiosa al mondo che ha fatto questo? Molti sono i profeti, specialmente i falsi, molti sono le guide, molti sono i filosofi, molti sono i grandi pensatori, molti sono gli intelligentoni che sanno come mettere insieme delle parole che suonano amatevi, aiutatevi, eccetera. Anche oggi vanno alle finestre con l'acqua santa, vanno alle finestre. Prediche. Invece Gesù viene per morire, viene per soffrire. Se riflettiamo su questo, il nostro amore aumenta. Come aumenta l'amore per Gesù? Così come ascoltando la parola, la fede cresce, Romani 10, 17, così riflettendo sull'amore di Gesù, il nostro amore cresce. Quello che ha fatto per noi, il nostro amore cresce. Lo amiamo per come Gesù ha rinunciato alle benedizioni del suo regno, per venire in questa terra, una terra di pene, di tormenti. Perché è venuto? Per costruirsi un grande popolo, una grande chiesa, una chiesa più grande di quella che c'è a San Pietro e a Nova York. No, è venuto per morire, è venuto per soffrire, è venuto per caricarsi dei nostri peccati. Se non abbiamo capito questo, non abbiamo capito niente del cristianesimo. Il cristianesimo non è meglio di quell'altra religione perché il campanile è più alto, ma cosa ci interessa del campanile più alto? È l'amore di Gesù che supera che nessuno può avvicinarsi. Molte guide religiose hanno fatto guerra, combattuto, conquistato terre, ucciso nel nome del loro Dio che si chiama, come si chiama? Gesù è venuto invece col suo amore, ha vinto il diavolo, ha conquistato il nostro cuore, ha vinto il male. Questa donna è stata perdonata perché tanto ha amato. Gesù ha conquistato i nostri cuori perché tanto ci ha amato. Tanto ha Dio amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna. Giovanni 3,16. E allora noi lo amiamo per come è Gesù. Come amiamo Gesù? Come cresce l'amore? Perché vediamo come Lui ha rinunciato alle benedizioni del suo regno per venire in questa terra a soffrire. E come dice il dolce fratello Paolo, così dice Paolo, Romani 5,6-9.
Romani 5,6-9.
Cosa dice?
Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi.
Alleluia. Mentre eravamo senza forza, che forza sta parlando? La forza di Ercole, di Sansone? No, no. Forza di amarsi, forza di essere giusti, forza di essere nello Spirito di Dio, di camminare rettamente. Eravamo deboli perché? In che modo? Vivevamo nel peccato. Quindi senza forza di giustizia, Cristo è venuto a morire per gente che non se lo meritava. Chi erano questi qua? Io e te. 7.
Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira.
L'ira, quando Adamo ed Eva hanno messo sul trono di Dio il diavolo, Satana, questo ribelle, questo sabotatore, hanno fatto un colpo di Stato. I colpi di Stato di oggi vengono tutti da lì. Hanno fatto un colpo di Stato, erano in tre. Chi erano, Angela? Adamo,
Eva e
Satana.
Diavolo.
In tre. Erano tre tipi che hanno fatto un colpo di Stato. Quei due fessi hanno creduto a Satana e diceva: diventerete come Dio. Ma lui è un bugiardo, non diventi come Dio. Oggi l'uomo dappertutto vuole essere Dio. Ma entra in ospedale, certi dottori, grazie a Dio, non tutti, certi dottori entrano in corsia come se entrasse Dio, con la pattuglia di studenti dietro a prendere appunti, e lui cammina come Napoleone. Grazie a Dio che non sono tutti così. Il paziente deve avere pazienza, lui è lì, come è lì, ti diremo se vivi o se muori. Andiamo al laboratorio col microscopio, vediamo, ti faremo sapere se muori o no. E lui è in attesa. Oh, ecco, torno, dottore. Mi dico, dottore. Brutta notizia. Alleluia. Eravamo figli di ira, destinati alla giusta morte. Ma il nostro amore cresce, però, nonostante questo. Quando pensiamo a come Gesù ha scelto di nascere in questo mondo con il preciso scopo di sostituirsi a noi, prendere il nostro posto e subire la nostra punizione. Gesù è venuto non per essere un grande popolare leader, no, è venuto per farci da scudo, per frapporsi tra noi e il dardo mortale del maligno che ci avrebbe portati all'inferno con lui, il dardo del peccato. E qual è il trucco del diavolo? Ci fa amare il peccato, ci fa amare la pornografia, ci fa amare la droga, ci fa amare la cattiveria. E allora obbliga Dio a punirci. Come vediamo in Numeri capitolo 12, capitolo 22. Leggetelo bene. Balaam, siccome non poteva maledire Israele in cambio di soldi, stregone Balaam, quello cosa ha fatto? Allora ha detto a Balak, il re di Moab, dice: porta, leggete Numeri 22, 23, 24, capitoli lì, gli fa Balaam a Balak, non c'è scritto lì, ma ha fatto così. Ha detto: porta, invita Israele al Tempio a mangiare il cibo del sacrificato degli idoli, e lì, sì, quei tempi pagani, c'erano le prostitute templari, tu andavi lì, adoravi quegli idoli e le donne, tipo, potevi andare a letto con una donna. E allora mangiavano e bevevano e si prendevano queste donne. E il Signore dice, ma che accidenti state combinando? Non avete capito niente? E allora il Signore li ha puniti, migliaia sono morti per questo. Quindi siccome il diavolo non poteva maledire Israele attraverso Balaam, perché cercava di maledirli, ma la benedizione gli usciva dalla bocca. E lui dice, allora facciamo così, guarda, invitiamole ad avere sesso con le prostitute del Tempio, e così Dio le punisce. Quindi hanno tramutato Dio in un burattino, nelle loro intenzioni. Facciamoli peccare, e per seconda legge di Dio, Dio li punirà. Vedi come siamo furbi? Io incasso i tuoi soldi, abbiamo reso Dio una marionetta che punisce quando noi vogliamo. Basta tentare Israele, va bene?
E così fa il diavolo anche oggi.
Gesù ha dovuto morire sul Calvario perché il diavolo ci guida a peccare, e quindi questo obbliga Dio a punirci. E allora Dio cosa ha dovuto fare? La sola via era venire qua a morire al nostro posto, prendersi il castigo dei nostri peccati, morire al nostro posto, e finalmente ci può perdonare. E noi, branco di disgraziatoni, ancora non abbiamo capito cosa succede nello spirito. Facciamo fatica ad amare il Signore, perché devo amare il Signore, non posso amare un idolo indù. E chiedi all'idolo indù che ti aiuta col coronavirus. Chiedi all'idolo indù che quando c'è un problema con la moglie vuoi divorziare ti soluziona. Chiedi all'idolo indù o a qualunque altra religione che quando sei depresso, oppresso, abbattuto, triste, scoraggiato, sull'orlo del suicidio, che venga ad aiutarti. Dov'è quella grande religione, il grande Dio di quella religione che ti appare e ti dice cosa devi fare e cosa non devi fare? Dov'è lo Spirito Santo nel tuo cuore? Vedendo queste cose, il nostro amore cresce, o dovrebbe crescere, ma solo se meditiamo. Mm-hmm. La pecora è un animale che deve ruminare, rumina. Se noi non ruminiamo il cibo che mangiamo, l'erba verde, qual è l'erba verde? La parola. Se non la ruminiamo, come si traduce ruminare nella Bibbia?
Meditare.
Meditare. Se non meditiamo, leggimi per cortesia Giosuè 1:8. Se noi non meditiamo la parola, e loro non abbiamo capito niente. Se meditiamo, per questo dobbiamo distogliere gli occhi dalla televisione, dall'internet, da tutte quelle belle donne e uomini che alla sera vai a dormire, si è abbracciato con tua moglie e pensa a quell'altra donna più giovane, più sexy. Mettete gli occhi su Gesù, fratelli. Cosa dice quella scrittura sul meditare?
Giosuè 1:8. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai.
Va bene, dice giorno e notte, e dice la mattina, il pomeriggio, sì, alla sera, se ti svegli alle 4 del mattino, medita sul Signore, su quello che ha fatto, su come ci perdona, su come ci protegge, su come ci fa scudo dal diavolo, ci fa scudo dai nostri peccati, e allora il nostro amore potrà solo crescere.
Infatti è questo amore, amare Dio con tutto noi stessi, è questo amore che ci protegge dalle tentazioni e dai peccati.
Esatto, l'amore per Gesù è il nostro scudo, ci protegge dall'amore verso il diavolo. Dice, io non amo il diavolo, sì, ma ami la sua pornografia, ami i suoi film, ami il suo internet, ami il suo comportarsi male. Ogni volta che maltratti la moglie, sia pure il marito, stai perpetrando, mettendo in pratica la parola di Satana. Cosa vuole Satana? Che tu odi la moglie, il marito, la famiglia, i figli. Il diavolo vuole che voi figli vi ribellate ai genitori. E perché? Perché questo ha fatto lui contro Dio. E questo, se meditiamo su questo, ora lo amiamo a Gesù. Questo sorge. Quando vedo quello che mia moglie fa per me tutti i giorni, mio amore cresce per lei. Sì. Mio amore per mia moglie cresce tutti i giorni. In continuazione vedo quello che fa, perché c'è una moglie, grazie a Dio, che ama il Signore. Ma non è perfetta? No. Non è perfetta. È una peccatrice? Sì, come me, come tutti. Però il suo cuore è lei. Cerca di seguire Gesù, mio amore per lei cresce. Quando vediamo quello che il Signore fa per noi tutti i giorni, va bene? Svegliati la mattina, guarda l'alba. Ma io vivo a Milano e piove, guarda la pioggia, serve anche la pioggia, va bene? il tuo amore crescerà. Pensa che se la pioggia non cadesse, come fanno i contadini? Alleluia, gloria, gloria al Signore. Dunque, leggimi una citazione. Lei dice, molto bello quello che lei dice, non si può neanche avere con Gesù un legame.
Sì, non si può neanche avere con Gesù un legame di paura, paura di andarci all'inferno, paura della morte, della malattia, eccetera. O avere un atteggiamento da schiavo, una sottomissione strategica per cercare di ottenere qualcosa.
Cioè strategica, questo mi conviene, quello no. Brava, bravissima Celeste. Guarda, io dico questo, ci sono religioni che inculcano il loro tipo di fede. Cioè praticamente di avere fede nel loro Dio solamente perché Dio è il loro Dio e se esiste è supposto grande, onnipotente, quindi la paura che lui ti punisce. Cioè religioni che vanno, seguono il loro Dio per paura, un Dio padrone che alla fine deciderà se le opere di ciascuno sono sufficienti per evitare l'inferno. È tutto lì, le religioni sono così, va bene? E quindi non sai mai se le tue opere bastano. Temono questi dèi, dèi che non li conoscono. Chi li segue non li conosce personalmente, sono troppo in alto. Infatti sono così in alto che non esistono neanche, infatti. Non li conosco personalmente come noi. Conosciamo Gesù, che lui adesso, e dov'è adesso Gesù? Galati 4,6? Dentro nei nostri cuori. Galati 4,6. Qual è la religione che dice c'ho Dio nel mio cuore? Ma figurati, non puoi neanche avvicinarti.
No.
Il tuo Dio, che non esiste, è troppo in alto, troppo qui, troppo là. Ma dov'è? L'hai visto? Ha avuto un'esperienza? No. E allora? Io invece Gesù ho avuto un'esperienza. Quindi sono popoli che neanche sanno con certezza se questi dèi esistono. Consideriamo, specialmente se consideriamo la seguente scrittura, cioè 2 Corinzi 11,14.
Sì. 2 Corinzi 11,14. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce.
Va bene, noi aspettiamo tutte le religioni, aspettiamo, non facciamo neanche nomi, così almeno non ci mettiamo nei guai con internet, va bene? Che qui siamo sotto binocolo noi. Li controllano coi cannocchiali e coi telescopi. E allora lasciamo così, buon intenditor, poche parole, d'accordo? In un mondo con milioni di idoli e dei diversi, solamente in India 330 milioni ce ne hanno. Uy, non è che manca la scelta, eh? Io a volte andavo a evangelizzare di porta in porta in India, caro mio, entravi in certe case. Entravi dentro, era come un tempio. Caspita ragazzi, caspiterina, ogni angolo tutto uno scenario, animali, serpenti, l'uomo con la testa d'elefante, la scimmia sacra, l'elefante, la vacca sacra. Infatti, guarda, onestamente, io in queste case entravo, sentivo uno spirito di una stalla. Adorano gli animali. Sentivo proprio. Cioè sono demoni che sembrano animali, no? E allora, se ci sono 330 milioni di religioni, di idoli almeno in India, e per non contare il resto del mondo, cioè non si ha l'impressione che qualcuno ha religione di troppo. La domanda è perché amiamo il Signore? Come si cresce nell'amore per il Signore? Si cresce che Dio non è venuto a portarci 300 milioni di religioni, confusione. È venuto a mostrarci il suo amore. Questa è la vera religione, è l'amore. Amiamo il Signore perché è venuto a mostrarci, cosa ci ha mostrato Gesù? Ci ha mostrato il vero Dio, Giovanni capitolo 1, credo 17, dice nessuno ha visto mai Dio. Gesù Cristo ce l'ha fatto conoscere. Dio è troppo grande. Come fa? Noi siamo più piccoli dei microbi. Come fa il microbo a vedere il corpo? Non può. E allora cosa ha fatto Dio? Gesù si è fatto microbo, ha assunto il sembianze umano, così che noi, zucche dure, microbi dalle zucche dure, possiamo relazionarci, possiamo capirlo. È venuto a parlare la nostra lingua. E la parla ancora. Quando tu profetizzi, quando tu dai il messaggio di Gesù a una persona, e spero che lo fate, Chiunque cristiano ha in sé lo spirito di profezia, profetizzate, fratelli. Come fa a sapere se è giusto? Controllate con le scritture, è facilissimo. Quando viene il pensiero, prima che lo metti a parole, subito un attimo, ci vuole un flash, è scritturale, se conosci la Bibbia lo sai, vai, profetizza, è scritturale. E poi Gesù ti darà anche messaggi di cose a venire. Viene l'anticristo, viene la tribolazione, vengono le malattie, fuggi nel deserto, vai nel rifugio. Gesù ti dirà se devi stare, andare, rimanere in Europa, uscire, te lo deve dire Lui. Alleluia, alleluia, grazie Signore. Quindi amiamo Gesù perché è venuto a mostrarci che Dio è amore. E come l'ha fatto Gesù? Crediamo in Gesù per fede, non crediamo in Gesù solo per fede, ma crediamo anche per ragionamento, perché crediamo o no, Dio ci ha dato anche un'intelligenza, anche se non si vede molto in questo mondo. Gesù ci ha mostrato il viso di Dio, dandoci la prova, tantissime prove, va bene? Adempiendo tantissime profezie. Ogni adempimento è una prova che Dio esiste. Abbiamo detto più di 330 profezie adempito, ognuna di quelle una prova che Dio esiste. Solo Dio può adempiere una profezia, va bene? Gesù ha portato la sua luce in queste tenebre, ha portato la sua verità in un mondo di bugia, ha portato la sua salvezza in un mondo di morte. Ecco perché lo amiamo, va bene? Ecco perché il nostro amore cresce. Cresce perché Gesù ci ha fatto capire che Lui non è una religione. Neanche una religione cristiana. Gesù non è una religione cristiana. Tra l'altro, ormai le religioni cristiane sono diventate quasi tutte pagane. Ci ha mostrato che Dio, il Dio vero, non è religione. Il nostro amore quindi cresce anche per questo motivo. E se meditiamo su questo, crescerà il nostro amore. Crescerà ogni volta che vediamo una persona che si salva, che guarisce da malattie, che viene liberata da spiriti del maligno e riempita da battesimo dello Spirito Santo.
È vero. Quello è essenziale, credo. Cioè metterti nel servizio del Signore e vedere i miracoli che Lui fa e le vite che cambia, e ti fa amarlo sempre di più. Però se rimani passivo e non ti attivi nel servizio per Dio, forse ti sembra noioso essere credente, essere cristiano. Ma se tu ti dai da fare e vedi vite cambiate davanti ai tuoi occhi, wow, il tuo amore cresce per Gesù.
Amen.
È vero, è vero.
Grazie Signore. Quindi se l'amore per Gesù non cresce è colpa nostra, perché noi stiamo meditando sulla bontà di Dio. Perché uno perde l'amore per la moglie? È perché sta guardando la moglie degli altri, no?
Mm-hmm. Sì.
Ogni donna che vedi nelle tue pornografie è sposata con qualcuno, o c'ha un amante, o c'ha un magnaccio, o c'ha un qualche criminale che la sta usando, no? Appartiene a qualcun altro nel bene e nel male. Mm-hmm. È logico che se guardi la donna degli altri tu non puoi crescere l'amore verso tua moglie. Ma mia moglie, sai, ha 70 anni, 80 anni. Vabbè, tu, vecchio bacucco, quanti anni hai tu? 80 anni. Allora vuol dire che 50 anni, che sarà meno 50 anni che ti sopporta. Razza di egoista che non sei altro. Ma marito, moglie, quello che
sì,
è.
Sì, sì, sì.
Io devo sempre parlare dal punto di vista
no,
del
no,
marito.
Succede anche alle donne. Ah. Ma voglio dire questo, che quando succede, per esempio, io voglio amare Gesù con tutto il mio cuore, voglio, però non sono costante. Ci sono giorni quando sono distratta e non do a Gesù l'amore che Lui si merita. Quando mi sveglio dal mio torpore, diciamo, ho imparato che devo correre da Gesù.
Dalla tua delusione.
Dalla delusione. Ho imparato che non devo stare giorni dopo giorni autocondannarmi o chiedere perdono mille volte perché mi sento così colpevole. Perché questo è un altro gioco del diavolo. Quando ti rendi conto che hai sbagliato, corri da Gesù e comincia subito ad amarlo come Lui si merita essere amato. Don't postpone.
Non posticipare.
No, start right away. Se hai sbagliato, comincia subito ad amarlo. Perché rimanere lì in autocondanna è solo il diavolo che vuole allontanarti ancora di più da Gesù.
Grazie Gesù.
Cominciare subito a amarlo.
Benissimo, grazie, che così ho preso fiato. Vai avanti, Angela. Predichi bene, potresti essere una pastoressa di qualunque chiesa simpatica, diciamo.
I don't think so, no.
Chiunque ti ascolterebbe, perché sono parole di miele. Grazie, Signore.
No, grazie Gesù che mi insegna cose, però sto ancora imparando.
Alleluia, gloria al Signore. Chi altro scrive? Dice, ho anche capito che il creatore, cosa che dice?
Celeste dice, ho anche capito che il creatore non si può usare come un bancomat. Si mette il codice e si ritira. Cioè, si mettono le preghiere ripetitive con la bocca e si ritira il desiderio esaudito.
Hai capito cosa dice sta dolce sorella? Dice, ho capito che il creatore non è un bancomat che va lì, clic, 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 e arrivano i soldi.
No, no.
Prendi la Bibbia, quattro preghiere, due rosari, un po' d'acqua santa, una panca scaldata, clic, clic, e adesso benedicimi perché col mio di dietro ho scaldato la panca. E non è così la storia. No, quello lì è l'Odissea. Va bene. Guarda chi... Chiunque, qualunque cristiano che la sua fede è solamente andare a scaldare una panca e la Odissea, non so neanche se sono cristiani. Infatti conosco uno che predica da una finestra che sicuramente non è cristiano, anche se c'ha tutto le vestimenti del circo equestre, c'ha il cappellino, c'ha tutto, ma quello lì, quello là, guarda, quello lì la fede cristiana l'ha visto con un... Sai quei cannocchiali che puoi guardare i pianeti, ma neanche con quei cannocchiali l'ha vista. E ci sono, c'è zizzania, ci sono, come ha detto Gesù in Matteo 7, 15, 16, guardate da falsi profeti, riconoscete i loro frutti. Queste chiese mezze morte si sono scelte dei capi che sono più morti di loro. I capi rappresentano sempre quelli che li votano. È inutile prenderselo con Hitler, ma prendetelo con i tedeschi, non con Hitler. Italiani, i Mussolini, ma prendete con gli italiani fascisti che l'hanno messo Mussolini. Va bene? Il leader di solito, va bene, che Hitler è stato eletto, mica Hitler è andato. Hitler non ha violentato nessuno, non ha fatto colpo di Stato. Mussolini ha fatto un finto colpo di Stato, va bene, nessuno si è opposto perché lo volevano, in poche parole. E quindi il popolo se l'è voluto, infatti vedi che la bestia, l'anticristo in Apocalisse 13, posso raccogliere a little daisy, divagare un pochino, okay. Posso fare una parentesi, okay, col tuo permesso. Apocalisse 13, la bestia, l'anticristo, sorge dal? Da dove sorge?
Dal mare.
Dal mare. Apocalisse 17:15 dice che?
Che il mare sono i popoli e le nazioni.
Le acque dove la donna, la prostituta siede, sono nazioni, popoli, lingue, va bene? Quindi l'anticristo sorge dal mare, verrà
dal popolo,
dai popoli, capito? I popoli lo vorranno, mm-hmm. Va bene? L'Europa vuole un leader che possa discutere con Erdogan tu per tu, perché sono tutti effeminati a Bruxelles, quando Erdogan picchia pugno sul tavolo, gli effeminati di Bruxelles scappano di notte e di giorno, non sanno, non ti arrabbiare, no, ti baciamo subito i piedi. E vogliono uno che dice, ehi, così è così. Vogliono uno, un maschiaccio che sappia rimproverare l'America, che sappia rimproverare i prepotenti, e questo maschiaccio sarà il diavolo. Va bene. Non hanno voluto il maschio di Dio, Gesù Cristo, prenderanno il maschio del diavolo. Va bene? Chiuso parentesi?
Sì, sì.
Ma la consenti questo?
Sì.
Piccolo divagare?
Sì.
Alleluia. Alleluia. Grazie, Signore. Quindi lei, tornando al punto che le diceva, dice...
Che non si può usare Dio come un bancomat.
Guarda, e la risposta a questo è vero, è verità. Dio ti benedica, Celestina. Dio non è un mago. Dio non è un supermercato che devi andarci solo quando il carrello è svuotato, la dispensa è vuota. Vai a riempire il supermercato, paghi, va bene, e quel supermercato è la far soldi, dice grazie che sei venuto. Dio non è supermercato, va bene? Dio non è uno che ci vai solamente quando ti serve una guarigione come una farmacia. Dio non è una farmacia, devi guarire una malattia, ha bisogno di liberazione da spiriti, ho liberazione da maledizioni, ho bisogno e adesso divento cristiano. A volte c'è gente che ci chiede liberazione, ci chiede che non dormono la notte, c'hanno armadi che si aprono, la luce si accende e si spegne da sola, di notte, si accesa la luce del bagno, chi l'ha accesa? E succede frequentemente, è un demone che va in giro a torturarli. E allora ci scrivono, mi pento di tutto, sono qua, pronto, sì, io ricevo Gesù, sì, certo, tutto, e vengono anche liberati. Poi spariscono. Capito? Aspettano che quando hanno ancora bisogno di Gesù, quando avranno bisogno, torneranno come dei bravi clienti. Capito? Clienti col carrello. E per questo che i diavoli tornano. Cioè, Gesù ha guarito 10 lebbrosi, quanti sono tornati a ringraziarlo?
Uno.
E cosa ha detto Gesù? Benissimo, non è importante che voi siete, che ringraziate, non c'è bisogno che siete grati perché io vi amo.
No.
Cosa ha detto Gesù?
E dove sono gli altri?
Ma io non ho guarito i 10. E dove sono gli altri 9? Quindi, ragazzi, quando venite a cercare guarigioni, liberazioni, che siete sotto maledizioni finanziarie, che siete sotto maledizioni in case, nella casa, nel lavoro, sì, noi siamo sempre pronti a pregare per voi e siamo molto grati per i fratelli che sono grati a Gesù, non è che sei grato a me.
Sì.
Anche a volte mi fanno un sacco di storie, ma Giuseppe qui, Giuseppe là, adulazioni, lusinghe, dico... calma, volete veramente ringraziarmi? Sì, perché qui, perché là. E allora comincia a ringraziare Gesù, perché te Giuseppe è conciato peggio di te, se non fosse per Gesù.
Amen.
Come si fa a ringraziare Gesù? Aiuto!
È vero.
Aiuto!
E dando il cuore a Gesù.
Dov'è Gloria? Come si fa a ringraziare Gesù?
Ecco, amandolo.
Cosa dice Gloria? Amandolo. Meglio, che non è poco amandolo, meglio, di più che amandolo.
Dando tutto il cuore, tutta la mente e tutta l'anima.
Sì, giusto. Ubbidendo i comandamenti, cioè andare alla ristruzione per handicappati. Capisci? Uno che non ubbidisce i comandamenti non è neanche handicappato, è sotto l'handicap. Capito? Già handicappato sei a un livello che puoi imparare, ma uno che non cerca neanche di ubbidire i comandamenti non è, è peggio degli handicappati. Perché la legge di Mosè, anche la legge dei comandamenti del Vangelo, sono per handicappati. Perché la legge del Vangelo è tutto in una parola. Qual è la parola?
Ama.
L'amore. Quindi se l'amore non ci motiva a seguire i comandamenti, se non seguiamo i comandamenti per amore, non per paura dell'inferno, io non voglio andare all'inferno, io voglio essere la sposa. Non puoi neanche seguire i comandamenti perché vuoi essere la sposa. Perché? Perché è legalismo. Adesso vado a amare le pecore per le strade perché è scritto. Ciao! Come perché è scritto? Adesso oggi vado da mia moglie, gli do 24.000 baci perché è scritto. Perché a me non mi cucina. Ciao Deborah, eccola là. Ti benedica Deborah. Puoi salutare i fratelli? È timida, lei. Via a tirarlo con la gru, mia moglie. Ci vuole la gru elettrica. Eccoci. Ciao Deborah.
Ciao fratello. E ciao a tutti fratelli. Lots of love, God is good. And
tanto amore, Dio è buono e lode a Dio.
Non è male che Deborah viene a parlare alla radio. Lei è la più timida di Danimarca, ragazzi. Capito? Se dovessi pagarla per parlare alla radio, i miei soldi non mi basterebbero.
If you would have to pay you to speak on the radio, you wouldn't have enough money.
Perché lei proprio, cioè c'è gente che vuole mettersi in mostra, andare in TV alla radio. Eccomi qua, sono qua, battete le mani. Deborah proprio non gli passa neanche per niente.
There are people who want to show off in TV, on radios, but you really don't care about those things.
Capito? Io so cosa sta pensando. Sta pensando quando è che posso. Posso andarmene.
Sorry.
E se capitate male, ti è capitato un predicatore.
You got bad luck.
You
got a preacher.
No, that's the good thing, so he can preach for me.
Dice che no, non gli è capitato male, e la cosa buona perché gli puoi predicare.
Sì, però non è che però a volte quando siamo là da soli, che io te che io sto magari preparando un messaggio così, ti dice buonanotte ogni tanto.
Oh, of course.
Dice ho capito tutto. Ci vediamo domani.
I'm going to call you tomorrow.
Eh no, perché a volte è mezzanotte, alle 1 del mattino, dipende. Dipende quando viene l'ispirazione. Sì, Deborah, ma sai che bel messaggio questo qua? Sì, tesoro.
A volte sì.
Però devo, a volte sì. Eh? Confessa.
Yes, I'm sorry.
Le confessioni di Deborah.
It's okay.
Non sarebbe stato meglio un marito
Wouldn't
introverso?
Wouldn't have been better to have an introverted husband?
No. We had in our school there was a couple. They were both teachers and they were so shy. They never talked, only when they had to teach.
Angela,
nella mia scuola abbiamo avuto due insegnanti che non parlavano mai, solo quando dovevano insegnare.
Erano assolutamente timidi. Ed erano
they were a couple?
Yeah, it was a man and a woman. Ah, okay.
Era una coppia sposata.
Facevano una gara a non parlare, a essere timidi.
So they were racing who doesn't talk more.
Something like that.
Ma il Signore...
So I'm happy for you, in other words.
Quindi sono contenta che esisti, ringrazio Dio.
Sì, no, Signore, sapendo che io così, sono così, così, eccetera, potrei spiegare, e allora ha preparato, confezionato, creato una donna perfetta che tranquillo, mi dà tutto lo spazio che voglio. Sai che a volte moglie e marito gli dicono su chi parla? No, parlo io, no, parlo, e qui non c'è questo problema.
Oh.
I love you.
Love you too.
Bless you. Ah. No, bless you.
Traduci. No, I can go. Adesso posso andare?
I can go back to dalla bondà.
Dice, no, così puoi tornare al tuo lavoro.
There are more important things here to talk about.
Ci sono cose più importanti di parlare.
Ma tu sei importante. Amen. Tu sei importante.
No. God is.
Dio è importante.
Translate, I got it.
God is.
I got it. Very good. Well, that's it.
Yes, thank you.
Devo proprio...
Love you.
Già. Lei, 4 baci e ciao. Cioè, le danesi sono donne veloci, sono poche chiacchiere, va bene?
Well, thank you for the visit, I guess.
È già fuori, eh? È già nella stanza attigua. E là che è tutta condizia, oh, ce l'ho fatta. È già seduta vicino a John. Dio ti benedica, Deborah.
Amen.
Mi fa segno, dice vai. Togli l'attenzione da me. No, veramente c'è certe cose siamo proprio l'incontrario. Mm-hmm. Grazie Signore. Lei sangue freddo, sempre freddolina, infatti mi fa ghiacciare questi piedi. E io c'ho sangue scaggio, sangue caldo. Mi usa come una borsa d'acqua calda, mi usa come un calorifero. Anche ieri. mi fa segno, ma cosa stai raccontando? Dico, tante donne sono sangue freddo.
Ma è per questo, no, che hanno un marito.
Ah, beh, dice...
What is a good husband for if he doesn't warm
you
up?
Dice per questo, dice, cosa serve un marito se non per scaldarle?
Of course.
Senti, possiamo tornare al punto?
Of course, yes.
Per cortesia, qua, prima che i fratelli ci manda qualche email qua.
Allora, dicevi che non possiamo usare Dio solo quando abbiamo bisogno di una liberazione o qualcosa da Lui. Quello non è amore sincero, è vero. E siamo rimasti lì, perché ci resta detto che il Creatore non si può usare come un bancomat.
Esatto, sì, esatto. Grazie Gesù. Sì, parlavamo di quello. Infatti siamo arrivati alla fine del messaggio qui. C'è l'ultimo paragrafo, l'ultimo appunto mi è rimasto. Grazie Signore, ti benedico Gesù. Grazie Amen. Signore. Signore, benedici Deborah, Signore, grazie che è sempre pronta a venire e a scappare. Grazie Gesù. Alleluia. C'è Deborah che mi manda occhiali, dice, ma mi fanno figo. Ma no, Deborah, le sorelle e i fratelli sono molto comprensivi. Io credo che ti amano tanto. Fratelli, potete mandare qualche messaggio.
Ha detto, anche io li amo.
Dai ragazzi, mandate qualche cosa per te. Ora, lei non predica, ma ama molto il Signore, veramente. È per questo che io vado avanti. Come faccio la mia età buona a nulla, ragazzi, se non avessi una comunità intorno che mi sostiene? Ah, grazie. Pregate, benedite i nostri fratelli qui della comunità, sono molto dolci. Grazie, Signore. Allora, il punto era, non possiamo andare da Gesù solamente quando ci serve, capito, qualcosa, che il nostro carrello è vuoto. E per questo che il mondo ateo va dove? Dov'è che va il mondo ateo? Va da maghi, va da cartomanti, perché non hanno un Gesù come il nostro che profetizza, che guida. E loro vanno dalla maga d'Egitto, la maga, la cartomante, che le carte devono dirti se devi sposare quella donna, se devi fare quell'operazione di affari, investire quei soldi, investire in borsa, magari qualche numero del lotto. Vabbè, questi sono satanismi, fratelli. Non vi azzardate a fare queste cose, per cortesia. E purtroppo molti trattano Dio in questo modo. Vanno solo quando hanno bisogno, come da una cartomante. Non si va da Dio quando... Cioè, quando fratello, anche i fratelli che ci chiedono preghiera, non vi offendete, ma noi vi diciamo, prima di chiedere preghiera, e noi come strumenti intercessori, va bene, d'accordo, siamo sempre pronti, ma ricordatevi che il punto non è essere guariti, che per il Signore non gli costa niente a guarire, lui guarisce, ma il punto è com'è che il diavolo vi ha conciato in quel modo. E la Bibbia dice che se non cambiamo i diavoli tornano, Giovanni 5,14, Matteo 12,43, i diavoli tornano se non cambiamo, se tu non capisci, tu marinaio, se non capisci da dove viene l'acqua, che la nave infiltra acqua, ma se te cosa continui col secchio a buttare acqua fuori? Venite qua a essere liberati ed essere benedetti e cacciare i demoni e così buttiamo l'acqua fuori bordo. No, devi capire da che parte è entrato il diavolo. Va bene, così che non torna di nuovo, andare a parare, turare, riparare, chiudere la falla nella nave così, e dopo con calma butterai fuori l'acqua, te sei lì così presa a buttare l'acqua, il diavolo non se ne va, ho pregato non se ne va, ho pregato però la notte viene e mi dà fastidio il diavolo, non mi fa dormire e i miei figli sono ribelli, i miei genitori non mi amano, mia moglie eccetera. Stai buttando acqua fuori dalla nave col secchiello. Devi andare dentro a scoprire dove caspita sta entrando quest'acqua. Va bene, e devi lavorare su quello, sulla falla. C'è un'infiltrazione quando viene l'idraulico, che chiamate l'idraulico, signor idraulico, buongiorno, qui sto rubinetto perde. L'idraulico cosa fa? Non è che mettano uno scotch speciale e ferma l'acqua, no, va a scoprire da dove viene quest'acqua. Allora smonta qui, smonta là, smonta il lavandino, eccolo qua, la perdita è qui, viene a cambiare un bullone, qui non vede questo bullone smussato, vado nel negozio, compro il bullone, torno mezz'oretta, sono qui, grazie signor idraulico. L'idraulico ha scoperto qual era il problema. Il dentista non è che ti dà una spruzzata di alcol sul dente che ti fa male, una pomatina contro il dolore, no, ti prende il trapano Bosch, punta numero 12, ti fa un buco, va alla radice, fino ad arrivare, i fratelli dentista sanno come fare la cosa, ci vuole un trapano, va bene, andare dentro, piccone, pala, va bene, e buttare fuori tutta la carie, a volte anche devitalizzare un dente, tirare fuori tutto quanto, anche il nervo. Finalmente si mette la medicina, si mette il cemento, un po' di malta, un po' di calce, un po' di calcestruzzo, non so che adesso cosa usano i dentisti, gli mettono un po' di intonaco sopra, va bene, il dente è a posto. Cioè, Angela, diresti che sarei un buon dentista io? ti fideresti di me?
No, perché un dentista non può essere solo spirituale. Sorry.
Capite? Angela non è molto convinta che sarei un buon dentista, quindi vabbè, fratelli, non preoccupate, non spaventate, mia professione è un'altra. Insomma, sto cercando di dire, si va alla radice del peccato. Da dove è entrato questo diavolo che la notte ti dà fastidio, che gli armati si aprono, si chiudono, la luce si accende, si spegne, tuo marito è così, tua moglie è così, i figli sono così. Va bene, da dove è entrato? State leggendo la Bibbia tutti i giorni? Sì, siete venuti da fratello Giuseppe o dalla sorella Giovannina che guarisce gli ammalati. Bene, andate tranquilli. e adesso sei guarito, cosa fai? Torni alla tua televisione, al tuo egoismo, a trattare la moglie così, il marito cos'ha, e sempre parolacce, e i diavoli torneranno. Pronto, fratello Giuseppe, io vorrei un abbonamento per la liberazione, se mi puoi liberare una settimana sì, una settimana no, fratello Giuseppe, sono qua. Ma perché non, ha detto Gesù una volta nel Vangelo, ma perché voi per conto vostro, perché non giudicate voi cosa è giusto e sbagliato? Ha detto Gesù una volta. Giudicate voi.
Amen, amen.
Va bene. Cioè, no, sempre dipende dall'idraulico, ma state attento come girate il rubino. L'idraulico mi ha detto una volta, il motivo che questa guarnizione si è consumata è perché voi stringete il rubinetto come strozzare una gallina. Non dovete stringere il rubinetto che ci vuole la chiave inglese per aprirlo. Dovete chiuderlo delicatamente. La guarnizione è fatta di gomma. Se te stringilo, strozzi questo rubinetto, dopo che l'hai fatto 2000 volte, la guarnizione è partita. E io infatti sto cercando di convincere la mia squadra qua, quando chiudete i rubinetti, chiudeteli dolcemente. Avete capito? Zucche quadrate. Tutti dicono di sì. Domani torno là e c'è sto rubinetto che mi ha la pena di scoprirlo. E allora chiamo, ma lo volete capire che i rubinetti non si stringono troppo? Va bene, meno male che sono l'uomo più paziente del mondo, virgolette. Va bene?
Amen.
Quante volte mi hai sentito dire queste cose e altre?
Sì, è vero, sì.
E allora, ragazzi, il punto che voglio fare, qui la conclusione è, sì, andiamo da Gesù per la guarigione, andiamo da Gesù per la liberazione, sì, sì, sì. Ma quando siamo liberati e guariti, e cerchiamo di cambiare vita, cerchiamo di scoprire perché c'è un problema in famiglia, nel matrimonio, con i figli, col lavoro, nella chiesa, nella comunità, tutto, perché? Scoprire da dove entrano i demoni e chiudere quella porta nella nostra vita. Scoprire che brutte abitudini che abbiamo, scoprire cos'è che non facciamo giusto. La mattina quando ci svegliamo, i nostri pensieri sono per il mondo o per Gesù? Stiamo puntando la sveglia mezz'oretta prima per avere tempo per leggere la parola? No, devo scappare, devo correre, corri, e cosa corri? Corri, corri e non arrivi mai da nessuna parte. Svegliati un po' prima, punta quella sveglia. Alla sera non essere imbambolato, non so cosa fai la sera. Vai a dormire presto la sera, addormentati con la parola. Che Gesù ti parla, scrivi, Gesù ti dice questo è sbagliato, questo è giusto. Se obbedisci vedrai che il diavolo comincia a vincerlo meglio finché sei liberato. Sempre dal dentista, quanto zucchero stai mangiando? Che cibo mangi? Sì, crediamo nei miracoli, ma crediamo anche di cooperare con il Signore. Cercate di mangiare cibi salutari, non mangiate immondizia. Patate fritte, patatine, e bevete qua e là. Vai da benzinaio con una macchina a benzina e mettigli dentro il diesel. Vai, metti cherosene, costa meno. Vai. E lo stesso quando mangiamo, attenzione a cosa buttiamo dentro nel serbatoio. Usare saggezza. Va bene? E allora voglio dire che pochi oggi camminano come pochi credenti camminano come sposa di Cristo, camminano come credenti, però ognuno crede a modo suo. No, cioè non c'è il mio modo di seguire Gesù, il modo di Angela, il modo della Chiesa dello Spirito e della Chiesa protestante. C'è il modo del Vangelo, il modo di Gesù. Non c'è altro modo di essere cristiano. Può cambiare la personalità, il modo di seguirlo, ma seguirlo si deve. Pochi hanno relazione con Dio, no? E quindi non lo conoscono, non distinguono la voce di Dio. Però se solamente invochiamo con tutto il cuore, Dio ci darà il suo Spirito Santo, e allora conosceremo, allora il nostro amore per Lui crescerà. E torniamo a Matteo 22, perché allora potremo adempiere il comandamento, non per legge, non per paura di essere puniti, ma per amore. Matteo 22, 37 a 39 di nuovo, per favore. E questo è il messaggio.
Matteo 22, 37 a 39. Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Amen.
Grazie, Signore.
Amen.
Grazie, Signore.
E abbiamo finito dove abbiamo cominciato.
E finiamo dove terminiamo, dove abbiamo iniziato, esatto.
Però volevo dire che la cosa che mi ha piaciuto di più è all'inizio, quando hai citato quella profezia che il Signore ti ha dato, quel messaggio da Gesù, dove Gesù dice: tu chiedi come puoi crescere nel tuo amore verso di me. Si cresce nello stesso modo in cui il mio amore cresce verso di te e ciascuno dei miei amati figli, conoscendovi nel cuore, conoscendovi nello spirito e vedendo la vostra devozione per me. Qui credo è la chiave per amare di più il Signore, per crescere nel nostro amore verso di Lui, conoscendolo nel cuore a Gesù, conoscendo il suo modo di pensare, il suo carattere. Non puoi fare altro che amarlo, perché è incredibile, è meraviglioso, è più che la tua mente può comprendere, è super.
In una parola, meditare.
Conoscendolo davvero, conoscendolo
Signore,
nel cuore.
Meditare.
E lo conosci dalla parola, perché la parola
tu,
è Gesù.
Tu quando sei fidanzato, una ragazza innamorata di te, cioè sei innamorata veramente, la sua mente è su di te, è innamorata di
sì,
te.
Sì, 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 come una ossessione, due, pensi sempre.
Due innamorati che si amano veramente, fidanzati. Io mi ricordo, parlavo con una mamma che aveva un figlio che era fidanzato, e non so, si parlava di questo e di quello, e gli ho detto: ah, dov'è adesso? E lei mi fa: ah, guarda, ogni 5 minuti libero, ogni piccolo tempo libero, è sempre da attaccato, incollato dalla fidanzata.
È vero,
questo
sì.
È amore vero.
Sì, sì.
E durasse così l'amore nei matrimoni.
Sì.
Va bene, questo è l'amore che Gesù ha per noi. Va bene? Va bene, i pensieri, la Bibbia, il Salmo dice che i pensieri di Dio per noi sono più della sabbia, o più della sabbia, mi pare che dice.
Sì, sabbia.
Va bene, i pensieri di Dio per noi sono più della sabbia, più dei granelli di sabbia,
uh-huh.
Va bene? E quindi, e noi invece siamo qua, l'internet, la pornografia, e l'egoismo, e i soldi, e il lavoro, il coronavirus, il diavolo virus, le paure, preoccupazioni, e ogni tanto andiamo a scaldare una panca in chiesa, speriamo che non siamo di questi, eh? E poi dice: io sono credente perché io pratico. Cosa pratico? Scaldo le panche, sono un panchiere, ci sono i banchieri, ci sono i panchieri delle panche, scaldano. Ragazzi, per cortesia, cerchiamo di non andare da Gesù solamente quando ci serve una liberazione, una benedizione, dei soldi, va bene, andiamo da Gesù quando non ci servono le cose. Questo è amore. Il Signore non è come le false religioni che vogliono un branco di schiavi sotto di loro, noi siamo schiavi del Dio, eccetera. No, no. Il Dio si è fatto carne, è venuto qui, Gesù è venuto e ci ha chiamato amici. Ma Giovanni 15, io vi chiamo amici, non vi chiamo più servi, parola servus vuol dire schiavo. Non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. E questa è l'unica religione. Dov'è una religione che Dio dice vi chiamo amici? Ma neanche per il sogno. Dicono: se sbagli all'inferno, se sbagli ti taglio la mano, se sbagli ti cavo un occhio, occhio per occhio, dente per dente. Roba da Vecchio Testamento, da Mosè, legge mosaica. A quei tempi era giusta perché la gente non capiva altro, asilo infantile. A quei tempi c'era, ma da Gesù in poi, ecco che il popolo di Dio matura, è lì che il popolo ebreo non ha voluto maturare, è voluto rimanere all'età dell'antidiluviana, all'età della pietra. Per questo che gli ebrei ancora sono conciati male, non hanno fatto il salto di qualità passato dalla legge obbligatoria, guai a te, occhio per occhio, se non la obbedisci, e passare alla legge di Cristo per amore, per il perdono. Niente, Amen. Il mondo non vuole Gesù, vuole il bastone, e il bastone avrà, si chiama Armageddon. Angelina.
Sì, voglio chiederti una domanda, posso?
Sì, e allora, Dio benedica fratelli, preghiamo insieme su questo. Due parole di preghiera prima di andare da Angela. Signore Gesù, Angela, vuoi pregare con noi?
Certo,
Signore
sì,
Gesù,
sì,
aiutaci a Amen. Crescere in amore. Signore, Amen. Preghiamo insieme fratelli, Signore Gesù.
Amen.
Signore, aiutaci a crescere in amore per te. Signore, così bello, Signore, tu sei più bello di qualunque bellezza, sei più giusto di qualunque giustizia. Signore, cosa c'è? Una cosa che possiamo amare meglio di te, più di te, non esiste, perché tu sei tutto. Tu ci hai creato, ci hai perdonato quando eravamo nella fossa del peccato, ci hai lavato col tuo sangue, ci hai rimesso in carreggiata per tornare ad essere figli di Dio. Tu ci hai dato la salvezza, Signore. Signore, tu sei l'unica cosa che vale la pena, veramente degno di essere amato con tutto il cuore, tutta la mente, tutte le forze, tutto il nostro tempo, Signore Gesù. E chi non ti ama con tutto il cuore è perché non ti ha mai conosciuto. Per questo che Gesù dice: andatevi, io non vi conosco a gente così. Grazie, Signore. Non è sufficiente essere religiosi e fare miracoli. Qui ci vuole l'amore per il Signore. Grazie, Gesù. Amen. Dio vi benedica. Amen. Fratelli, il programma continua, non è chiuso ancora. Qui c'è altro da fare, compresa la comunione. Dio vi benedica. Gloria a Dio. Angela, dimmi.
E volevo chiederti una domanda ancora su questo soggetto. È da parte di Francesco, che ha scritto: pace fratelli e sorelle, Dio vi benedica grandemente e sia con voi oggi e in eterno. Può fratello Giuseppe spiegarmi il libro Il Cantico dei Cantici? Grazie.
Sì, lo vuoi spiegare scrittore per scrittura?
No, come vuoi tu, però almeno spiegarlo.
Perché ho fatto il libro dell'Apocalisse scrittura per scrittura.
Sì,
ci vuole tempo. Guarda, 2 Corinzi 11:2, per cortesia, questa è una scrittura per il libro Cantico dei Cantici.
2 Corinzi 11:2. Infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Vi ho fidanzati.
2 Corinzi 11:2.
Alleluia.
Amen.
Allora, questa scrittura, dammi un altro passaggio, Esaia 54:4-7, per spiegare il libro Cantico dei Cantici, che è Salomone, che l'ha scritto, e in apparenza sembra l'amore di un uomo e una donna, in realtà, anche per il fatto che è nella Bibbia, e sta parlando dell'amore di Dio, Cristo Dio, la stessa persona, e la Chiesa.
Quindi il Cantico dei Cantici è una rappresentazione dell'amore di Dio per la Chiesa?
Sì, è una relazione di Cristo e la Chiesa.
E perché entra in alcuni dettagli, diciamo, un po' troppo? Cioè sta illustrando delle scenette che non si applica a Dio?
Sì, perché questo è l'unico modo che possiamo capirlo. Ah. Sta parlando la lingua degli umani. Va bene, in cielo come sta la relazione non ci è dato di sapere. Paolo è andato su in cielo a vedere un po' che succede, però ha detto, ho visto, quello che ho visto non è dato agli uomini di proferire. In 2 Corinzi 12 è andato al terzo cielo. Primo cielo è quello che vediamo noi con le nuvole, il secondo cielo è tutto quello attorno dove c'è Satana, il cielo del diavolo. E poi c'è il terzo cielo, che sarebbe tutto il resto, infinito. E mi leggi per favore Isaia 54:4-7?
Sì. Isaia 54:4-7. Non temere, perché tu non sarai più confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire. Ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come una donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. Continuo?
Fino al 7 devi leggere.
Sì, ho letto.
Grazie Signore, grazie Gesù. Alleluia. Un breve istante ti ho abbandonata, cioè per i peccati, no? Cioè davanti a Dio un istante. Dio non ha tempo. A noi ci sembra un'eternità. Mm-hmm. Ma questa vita non è così lunga, grazie a Dio che non è così lunga. Verso 5 lo rileggi?
Isaia 54:5. Poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti, il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il canto dei canti ci mostra, diciamo, è una parabola. Attenzione che molti interpretano la Bibbia in modo carnale, no? Un uomo, una donna, una parabola. Va bene, la Bibbia è scritta in un modo che la zizzania non deve capirla. È scritta in codice. La Bibbia mostra come Dio c'ha i suoi codici prima del computer e senza computer. Va bene, in parabola che vediamo la relazione carnale, perché quella è la sola cosa che possiamo capire, che però viene tradurre in spirituale. Va bene, come sta la relazione in cielo tra Cristo e la sua sposa non ci è dato sapere. E non c'è bisogno di saperlo. Quando saremo là sapremo solo che sarà giusto, perfetto, meraviglioso.
Amen.
Alleluia.
Sì, amen.
Bene, abbiamo risposto a Francesco.
Sì, quindi il Cantico dei Cantici è una rappresentazione della relazione molto personale, intima, che possiamo avere con il Signore, spiritualmente.
Non esiste relazione più intima di Gesù nel nostro cuore. È impossibile. Cioè, io e mia moglie non l'abbiamo. Cioè,
no,
il suo spirito non è nel mio cuore. Cioè, il mio amore per lei, ma il suo spirito no. Capito? È bene,
sì,
che non sia così, neanche il mio nel suo. Che sarebbe
possessione.
Idolatria. Cioè, Spirito Santo e basta.
Amen. Sì.
E quindi sigillati, le vergini con olio, sigillate, il sigillo spirituale, per il matrimonio. È importante che una donna conservi la sua verginità per offrirlo come dono allo sposo. Oggi non è più di moda, però davanti a Dio è così. Chi ci è riuscito è benedetto. Chi non ci è riuscito, donna o uomo, perché anche l'uomo è lo stesso, e in Cristo Gesù si è perdonati. Va bene? In Cristo Gesù. Va bene?
Amen. Grazie, Signore. Allora, ci fermiamo con il messaggio, facciamo una pausa e poi andiamo ad alcune testimonianze dai fratelli. Ascoltiamo Patrizia Borlotti, Io ti amo, un canto adatto per questo messaggio di oggi. Io ti amo, Gesù.
Io ti amo con tutto il mio cuore. E adoro stare insieme a te. La mia vita è conoscere te, ed ogni mio passo è legato al tuo. Io ti amo e non riesco a non dirlo. Lo ripeto ogni giorno, senza smettere mai. La mia vita è fare ciò che tu vuoi, e farti gioire con quello che io ho, perché tu sei per me. Ti amo e posso sentire più forte il tuo amore, adesso più che mai. La mia vita sarà sempre tua, non posso pensare a un minuto senza te, perché con tutto il mio cuore e adoro stare insieme a te. La mia vita è fare ciò che tu vuoi per farti gioire, gioire.